Allora, in questa domenica di Pasqua che la cristianità mondiale celebra, noi vogliamo soffermarci a riflettere sul tema dal ventre del pesce alla tomba vuota di Cristo. E dando per scontato che tutti conosciamo la storia di Giona, anche per chi ha poca familiarità con la parola, e quindi la storia del pesce, dei niniviti e della grazia del Signore, leggiamo l'Evangelo, dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 12, pochi versetti, dal 38 al 42. L'Evangelo di Matteo, dal versetto 38. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché possiamo anche quest'oggi fermarci e riflettere sull'opera di Cristo e sul nostro bisogno, sull'opera perfetta compiuta a beneficio degli uomini imperfetti quali noi siamo, su un'opera di grazia verso coloro che grazia non meritavano. Possiamo dire grazie a Dio, grazie Signore Gesù, grazie all'opera dello Spirito Santo che ci ha convinti di peccato, di giustizia, di giudizio, permettendoci, Signore, di accogliere il dono della grazia che Tu ci hai fatto in Cristo Gesù come il nostro Signore e Salvatore, avendolo risuscitato dai morti, come abbiamo ascoltato, perché per noi che abbiamo creduto ci potesse essere una vera certezza del già e non ancora, del fatto che siamo salvati qui e che lo saremo per l'eternità. Quindi grazie perché possiamo porci all'ascolto della Tua parola, che non è una parola di uomini, seppure Tu ci permetti di amministrarla attraverso dei Tuoi servi, ma che è la Tua parola, che vogliamo sia essa a illuminare la nostra mente, a orientare le nostre vite, a trasformare i nostri modi di pensare alla vita cristiana per adeguarla al Tuo modo, Signore, di volerla guidare, orientare e farla crescere. Quindi ti benediciamo per il privilegio di poterti ascoltare nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, riflettiamo oggi su questo tema e non per seguire una tradizione religiosa che ha fissato una data nel proprio calendario come giorno di Pasqua. Credo, se siamo credenti e che abbiamo compreso l'opera di Cristo, che lo vogliamo fare per poter comprendere biblicamente e profeticamente l'avvento straordinario, unico, che è avvenuto nel primo secolo dell'era cristiana. E del resto, per i veri cristiani, e dico questo perché ci sono anche, diciamo, cristiani nominali, per i veri cristiani, per i nati di nuovo, così per usare un'immagine biblica, per i rigenerati, per i resi santi da Cristo, in ragione del suo sacrificio di espiazione per il loro peccato, ciò che conta non è tanto la data o la festività associata alla resurrezione di Cristo, che per molti è diventata più una vacanza, ma è la resurrezione di Cristo. Senza la resurrezione la fede è una fede vana, inutile, morta. E purtroppo la fede di molti religiosi cristiani è vana, in quanto, come nel caso del Natale, celebrano la Pasqua, ma non hanno il minimo interesse per colui che è la nostra Pasqua, come dice Paolo, cioè il Cristo che per noi è stato immolato, prima Corinzi 5:7. La rassegna stampa delle ore 7 di lunedì scorso, andata in onda sul canale 48 Rai News, si apriva con la testata giornalistica di Libero, a caratteri cubitali, riportava il seguente titolo: Cristo risorge, l'Italia no. Pasqua di tumulazione. Ora, io non so che cosa volesse dire esattamente l'editore, il giornalista, il suo direttore. Quello che a me ha trasmesso come messaggio e che probabilmente si è voluto lanciare a coloro che ascoltavano o che leggevano il giornale, vista la situazione pandemica e il persistere del colore rosso delle regioni fino al dopo Pasqua, era questo il messaggio, almeno quello che ho percepito. Pasqua sì, Cristo no. Infatti molti hanno espresso un grosso dissenso sul fatto che un'altra Pasqua si è costretti a restare a casa. Niente gita fuori porta, niente picnic, niente vacanze pasquali, almeno per la maggioranza. Oltretutto la contraddizione che sembra essere, che ha un po', come dire, scaldato gli animi, è stato il fatto che non è possibile muoversi tra una regione e l'altra, mentre è possibile fare vacanze all'estero. La preoccupazione quindi pasquale tutto è, tranne che Cristo risorto. Il testo biblico che abbiamo letto di Matteo 12, 38, 42 si introduce con l'avverbio allora, che rimanda al suo contesto, in cui si ricorda che il Signore Gesù ha appena sostenuto una violenta accusa da parte dei capi religiosi, dai farisei. E l'accusa è questa: costui scaccia i demoni con l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Versetto 24 nella seconda parte. E ciò che noi possiamo leggere è che Gesù, con la consueta fermezza che lo ha contraddistinto e che lo contraddistingue, ha accolto l'accusa per dare un insegnamento. E l'insegnamento è questo: ma se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. E come può dunque sussistere il suo regno? Versetto 26. Aggiungendo però che ciò è vero a tutti i livelli. Lui dice, se un regno è diviso contro se stesso, è un regno che va in rovina. Se una casa, una famiglia, combatte contro se stessa, è una casa che va in rovina. Non potrà reggere, versetto 25. E potremmo ampliare, diciamo, anche altri raggi o altre situazioni. Ecco, questa accusa, oltre all'insegnamento, è per Gesù un'occasione da cogliere, così come ci ha ricordato Emanuele, da cogliere per parlare della buona notizia. Ma la buona notizia è questa. Gesù dice, ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, bene, il regno di Dio è giunto fino a voi. Versetto 28. Ed è una buona notizia però che Gesù dice necessita di una scelta, e cioè entrare nel regno di Dio o restare fuori, accogliere il regno di Dio o accontentarsi del regno nel quale già si è. Versetto 30 dice così: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Sostanzialmente Gesù sta dicendo: Pasqua senza di me è perdizione. E la narrazione di Matteo prosegue ricordando che Gesù pone i suoi interlocutori di fronte alla gravità del loro peccato, alla gravità del peccato che è quella della bestemmia contro lo Spirito Santo, che come sappiamo altro non è che il rifiuto di Dio da parte di coloro, anche religiosi, i quali dicono sì a tante cose, alle funzioni religiose, liturgiche, ma dicono no a Dio e dicono no a Cristo. E questo peccato, dichiara Gesù, non sarà perdonato né su questa terra, né in questo mondo, né nel mondo futuro. Versetto 32. Se tu rifiuti Cristo, non pensare che poi ci sarà un momento dopo dove potrai recuperare la tua situazione. Il rifiuto di Dio, il rifiuto di Cristo, se avviene finché sei in vita, sarà irremovibile nel giorno del giudizio, perché ci sarà una condanna. Di fronte a questa accusa del Signore, del loro peccato, gli interlocutori, gli accusatori di Gesù, non hanno reazione. Però Gesù rivolge loro una ulteriore, potremmo dire, condanna, perché riconosce in loro una categoria di persone, di quelle che rifiutano il Cristo, che dicono sì alla religione, ma che rifiutano il Cristo. E lui dice così: o fate l'albero buono, e buono è pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo, e cattivo è pure il suo frutto. Perché dal frutto si riconosce l'albero. E aggiunge, razza di vipere. Come potete dire cose buone, essendo malvagi? Nella Diodati, questi versetti 33 e 34, dicono: o siete alberi buoni e date il buon frutto, o siete alberi malvagi e date frutto malvagio. Ecco, nonostante questa forte accusa, gli interlocutori di Cristo non sembrano affatto scossi, come dicevo, e neppure pentiti dei loro peccati e del loro insulto a Cristo. Perciò Gesù non trascura di dire, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Versetto 37. L'accusa, l'insulto che Cristo ricevette in realtà si ritorcerà contro gli accusatori stessi se non si sono ravveduti e a quanti ancora oggi non si ravvedono dal loro peccato. Tutti saranno giudicati dalle loro stesse parole, dalla loro stessa atteggiamento di rifiuto di Dio, di bestemmia contro il Dio e il suo unto. E il versetto 38 che abbiamo letto ci dice che alcuni farisei e scribi, probabilmente altri, diversi da coloro che avevano interagito prima con il Signore, ma che avevano assistito alle cose appena rievocate, non essendo affatto scossi dalla durezza del parlare di Cristo e del giudizio che attende a chi non si ravvede, pongono al Signore una domanda, gli ripongono una richiesta, che è una richiesta che a mio avviso è conseguenziale a quel consiglio, cioè quell'accordo segreto contro di lui per farlo morire, come detto al versetto 14. La loro richiesta fu questa, è stata questa: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno, versetto 38b. Ora, non c'è nulla di male nel chiedere un segno, ma la domanda pare fuori luogo, insolente. Cristo ne aveva già fatti di diversi, e se questi, cioè se i segni, i miracoli, erano necessari per poter credere in Lui, bene, avevano già abbastanza. Il Signore ne aveva già fatti a sufficienza per chi voleva credere. Allora qui capiamo questo la durezza, razza di vipere. Oppure quando parla loro del fatto che non possono dire cose buone perché sono malvagi. Nonostante essi chiamino il Maestro, il Signore Gesù Maestro, e questo probabilmente per accattivarsi la sua attenzione, Gesù, che legge la malvagità dei loro cuori, le loro cattive intenzioni, risponde a tono. E la risposta del Signore Gesù è questa: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona, versetto 39. E infatti dobbiamo dire che non tutti quelli che si rivolgono al Signore chiamandolo Maestro effettivamente lo riconoscono come il loro Maestro, perché non sono suoi discepoli, non sono suoi servitori, non hanno scelto di seguirlo e non hanno nessun interesse in questa direzione. Quindi non è chiamando maestro una persona che si risolve la propria, il proprio problema di conversione. Nella risposta di Gesù dobbiamo rilevare che l'accusa qui non è rivolta solamente agli scribi e ai farisei che gli hanno posto questa domanda, che gli hanno fatto questa richiesta, ma è rivolta tutta all'intera nazione israelitica, che lì ovviamente è rappresentata proprio dai capi religiosi. E questo vuole significare che la propria spiritualità e il futuro eterno non può essere affidato a dei capi religiosi. Non è l'affido ad una istituzione religiosa della propria vita a garantire salvezza. Bisogna dire sì a Cristo. Se si dice sì alla religione e non si dice sì a Cristo, non c'è alcuna salvezza. Se i capi religiosi non si affidano a Cristo e non credono in Lui per la loro salvezza, anche se usano un linguaggio cristiano, siamo abituati in questo periodo a sentire questo linguaggio, anche se usano un linguaggio biblico, essi certamente non porranno o non proporranno ai propri fedeli la fede in Cristo. Non evidenzieranno, per esempio, il bisogno e la necessità di confessare il proprio peccato a Dio per essere salvati. Se i religiosi non sentono questo bisogno per se stessi, certamente non lo chiederanno agli altri. Purtroppo viviamo in un tempo dove molti chiedono miracoli al Signore. E sono convinto che se oggi il Signore si rivolgesse a delle persone che come i farisei e scrivi chiedono un miracolo, anche a loro rivolgerebbe questa accusa. Cioè di essere alla ricerca di miracoli, quando in realtà hanno tutta la possibilità di credere senza che questi siano necessari. Persone che chiedono miracoli, ma non chiedono di Cristo. Persone che vogliono vedere, ma non vogliono credere. Vedete, anche nel mondo evangelico, vi sono molti che continuano a dire voglio vedere un miracolo. Fammi vedere un miracolo, Signore. Poi ci sono gli incredibili che dicono ma se Dio esiste veramente dovrebbe farlo. Ecco, il Signore Gesù a queste persone risponde allo stesso modo che ha risposto ai farisei, agli scribi. La scrittura però ci dice che i veri cristiani camminano per fede e non per visione, seconda Corinzi 5:7. Beati, dirà il Signore Gesù, quelli che credono e non vedono. Non hanno bisogno di nuovi miracoli per credere, perché la fede è certezza di cose che si sperano. È dimostrazione di realtà che non si vedono, Ebrei 11. Un commentatore ha scritto: la richiesta di un segno, cioè di un miracolo, rivela la fine della fede. Può sembrarci strano come pratica, ma se io chiedo un miracolo, ho smesso di avere fede nel Signore, perché per poter credere ho bisogno di un miracolo, quello che però sostanzialmente dice l'autore degli Ebrei. Ciò indica una generazione la quale invece di essere umilmente reattiva, ricettiva alla chiamata del Signore, è malvagia. È adulto, perché chiede al Signore che cosa sia giusto per lui, cioè per chi chiede, egli debba fare perché possa credere. E questa ok? È un adulterio, è una malvagità. E le parole del Signore, malvagia e adulteria, sono metafora del Vecchio Testamento a indicare proprio la ribellione a Dio. Noi abbiamo letto che Cristo si è rifiutato di dare loro un altro segno, oltre a quelli già dati. Nonostante ciò, un segno però Gesù lo promette, quello del profeta Giona. Ma la domanda è, ma Giona non è vissuto circa 800 anni prima? Che segno è quello di Giona? Gli israeliti avevano ben presente la storia di Giona, ma cosa c'entra con la loro domanda, con la loro richiesta? Del resto il Signore Gesù, sappiamo, è sempre pronto ad ascoltare, a rispondere ai desideri, alle preghiere di chi a Lui si rivolge con fiducia. Ma Gesù non è disposto a gratificare i capricci, i desideri di gente corrotta, di gente adultera, presuntuosa. Come ricorda Giacomo, chi chiede male, chiede e non riceve. Se il mio chiedere è un chiedere ciò che Dio non ha in cuore per me, per i miei bisogni, è un chiedere male. Se poi io voglio una manifestazione speciale, particolare da parte di Dio nei miei confronti per alimentare la mia fede, ancor di più non otterrò dal Signore nessun miracolo. Ci sono tanti miracoli che il Signore ha già fatto, che per noi sarebbero sufficienti per poter alimentare la nostra fede. Il miracolo della vita quotidiana, il miracolo della salute, dell'aria che respiriamo, di ciò che ci nutrisce, il miracolo delle relazioni, il miracolo del lavoro, anche nella precarietà. E non va trascurato che questa accusa che Giacomo fa, chi chiede male, chiede e non riceve, è fatta dei cristiani, e che subito dopo sono dichiarati gente adulta. Se andate a leggere Giacomo capitolo 3, 4, versetti 3 e 4. Allora dobbiamo porci delle domande circa le nostre richieste a Dio. Lo facciamo? Facciamo delle richieste a Dio? Come le facciamo? Quali pretese abbiamo quando chiediamo a Dio? Nonostante la richiesta fosse fuori luogo, insolente, quella degli scribi dei farisei, Gesù dichiara però che un segno sarà loro dato. È un segno, un miracolo, quello di Giona, che è avvenuto nel passato, ma che è riservato al futuro. Un segno che si proietta in avanti nel tempo in due prospettive, che vogliamo vedere brevemente. E una è ormai prossima ai contemporanei del Signore Gesù, e l'altra è scatologica, oltre il tempo dell'età presente. Allora, la prima prospettiva, il segno di Giona, la risurrezione di Cristo. Al versetto 40 leggiamo, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Gesù annuncia così la sua imminente morte, la sua sepoltura, nel cuore della terra. Sarebbe stato sepolto il venerdì e sarebbe risorto la domenica mattina, 2 notti e 3 giorni. Come Dio Padre ha permesso che Giona non restasse nel ventre del pesce, ma ne uscì per completare la missione che il Signore gli aveva affidata, per la conversione dei niniviti, Così il Cristo sarebbe morto, sepolto, ma il terzo giorno sarebbe risuscitato, perché l'unto del Signore non poteva conoscere la decomposizione e perché quell'atto della risurrezione era la certezza che coloro che avrebbero creduto in Lui sarebbero risorti con Lui. Davide nella sua visione del Messia previde anche la sua risurrezione, ci dice Atti 2, versetti 27 e 31, affinché nella risurrezione portasse a compimento la salvezza di tutti quelli per i quali ha dato la sua vita e che avrebbero creduto che Egli è il Figlio di Dio, Egli è il Salvatore. L'episodio di Giona, quindi, in primo luogo, rimanda a Cristo, il Messia, il quale, mediante la risurrezione, ci dice la Scrittura, fu dichiarato Figlio di Dio con potenza. Romani 1,4. Sembra esservi qui un richiamo anche ad un altro episodio, quello di Esodo, capitolo 4, versetti 8 e 9, quando Dio manda Mosè, o sta per mandare Mosè, al Faraone per la liberazione del suo popolo. E a Mosè gli presenta due segni, quello del bastone che diventa serpente e quello della mano lebbrosa. Ecco, queste parole noi possiamo leggerle in termini profetici, mettendole in relazione con il segno di Giona e quello di Cristo, che è il segno che sorpassa tutti gli altri segni, e che se anche questo segno, la risurrezione di Cristo, non convincerà i peccatori, allora non c'è altra speranza per loro. Allora, leggo il testo di Efesi, capitolo, scusate, Esodo, capitolo 4, versetti 8 e 9. Il Signore dice, avverrà, dice il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, e qui noi diciamo Giona, crederanno a quella del secondo segno, Cristo risorto, se non crederanno neppure a questi due segni, allora non c'è altra speranza per gli incredulo. E noi sappiamo che per il popolo d'Egitto non c'è stata questa speranza, perché non hanno creduto ai segni che il Signore aveva mandato per dimostrare la sua autorità e la salvezza che voleva e che ha realizzato per il suo popolo. Gesù nel versetto 40 non nomina la sua resurrezione, ma nel segno di Giona egli la preannuncia come la buona notizia per i peccatori che si ravvedono. Allora la domanda è, saranno gli israeliti, i farisei, gli scribi, sapranno essi riconoscere il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio? Sarà capace questa generazione perversa e malvagia che celebra la Pasqua a riconoscere il segno della risurrezione di Cristo per la propria salvezza? Noi sappiamo che nessuno è tanto incurabilmente cieco quanto chi non vuole vedere. E noi siamo testimoni che molti intorno a noi dicono sì alla Pasqua, ma dicono no a Cristo. Sono dei ciechi, perché vogliono restare ciechi. La storia di Giona e dei Niniviti racconta che essi credettero alla predicazione di Giona, si ravvidero del loro peccato e Dio non li distrusse, Giona 3. Ma di questa generazione, che ne sarà? Della nostra generazione, che ne sarà? Infatti, in secondo luogo, il segno di Giona è un segno escatologico. Quindi il segno, il giudizio degli impenitenti. E il versetto 41 è illuminante in questo senso, perché Gesù non ha timore a parlare del giudizio di quanti sono testimoni della sua verità e saranno anche testimoni della sua resurrezione. Guardate, lui dice: i niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione. Stiamo parlando della generazione a cui il Signore Gesù si rivolge. E la condanneranno. Perché? Perché i niniviti si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. Versetto 41. Nel giorno del giudizio, i niniviti e la generazione contemporanea a Cristo, così pure tutte quelle successive, compresa la nostra generazione, compariranno tutti davanti al trono del giudizio di Dio. E i niniviti, ci dice Gesù, condanneranno la generazione contemporanea di Cristo, perché essi si ravvidero appunto alla predicazione di Giona, mentre ed ebbero quindi timore di Dio, si umiliarono, confessarono il peccato, mentre i contemporanei di Cristo si beffarono di lui, lo crocifissero, nonostante egli abbia loro dichiarato: qui c'è più che Giona, cioè c'è Dio in carne, c'è Dio il Salvatore, il Messia tanto atteso. Quello che Cristo sta dicendo alla generazione adultera e malvagia, agli israeliti, è che un popolo pagano sarà giudice del popolo che si ritiene essere della progenie di Abramo. Perché, per far capire quanto grave fosse il suo avvertimento, Gesù chiama alla mente dei farisei e degli scribi e quindi degli israeliti anche un'altra persona, in questo caso non una popolazione, ma una sola persona, la regina di Sei. Venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Anche lei in quel giorno comparirà in giudizio e condannerà questa generazione incredula, adultera, religiosa e non solo. Anche in quel caso Cristo dichiara che questa donna giudicherà quella generazione. Perché? Perché Gesù ha dichiarato: qui c'è più che Salomone. Loro hanno avuto il privilegio di avere il Messia dinanzi a loro, di poterlo ascoltare, di poterlo vedere, toccare e rifiutarlo. Non era sufficiente. Chiedevano ancora un miracolo. Non ci sono dubbi. Cristo sta dicendo che il segno di Giona è una chiara illustrazione, una chiara anticipazione profetica della sua morte, della sua sepoltura e resurrezione. Come il pesce riportò sulla riva il profeta Giona perché completasse il suo ministero di predicazione e conversione dei niniviti, senza che però Giona desse la sua vita per i niniviti, così il cuore della terra non ha potuto trattenere il Figlio di Dio che ha dato la sua vita per i peccatori, che il Padre ha risuscitato per dichiarare che tutto Cristo ha compiuto per la salvezza dei peccatori. Non c'era bisogno di un altro segno. Non c'è bisogno di altri segni. Quello è il segno per eccellenza, per credere che Gesù Cristo è il Signore, è il tuo Salvatore. Una fede, che chiede miracoli per essere sostenuta, ma che non è in grado di vedere i tanti miracoli che Dio ha compiuto e che continua a compiere ogni giorno. Può dirsi ancora fede? Abbiamo letto di Schweitzer, questo commentatore che ha detto che una fede che chiede la richiesta di un miracolo è la morte della fede. In questo giorno milioni di persone in tutto il mondo celebrano la Pasqua, ma tra loro vi è una moltitudine numerosa di persone che non credono alla resurrezione di Cristo e non credono neppure che Cristo sia il Figlio di Dio, fatto su uomo, non credono che abbia dato la sua vita per la loro salvezza. Molti di essi non si ritengono neppure peccatori, non ritengono di essere bisognosi di un Salvatore, perché se non sono peccatori. Pertanto la loro fede non è nel Dio risorto. La loro è una fede idolatra, della religione di appartenenza. Celebrando la Pasqua ed escludendo Cristo dalla loro vita e dalla loro celebrazione, ci dice il versetto 37, per la loro stessa religiosità saranno condannati. Per le tue stesse parole sarai condannato, ha detto il Signore Gesù. Ed è la stessa cosa oggi. Allora la domanda che possiamo porci, andando a concludere, la mia, la tua fede, in chi è riposta? In una liturgia religiosa? In una istituzione ecclesiale che sostanzialmente ti tranquillizza nella pratica di certe forme liturgiche, o in Cristo che è il fondamento della Chiesa? Cristo è risorto nella tua, nella mia vita? Sei tu risorto o sei ancora morta nei tuoi falli, nei tuoi peccati? Quando Cristo entra nella vita di una persona, egli compie una sorta di resurrezione. Questo è il senso delle parole che Gesù stesso rivolse ad uno dei dottori più eminenti, potremmo dire, del suo tempo, a Nicodemo. Devi nascere di nuovo. E nascere di nuovo è la simbologia della resurrezione, Giovanni 3:3. E solo il vero credente che ha sperimentato sulla sua vita la resurrezione di Cristo può dire, senza esitazione, senza presunzione, Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati in Cristo. Cioè ci ha risuscitati in Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo per mostrare nei tempi futuri e quindi anche oggi l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che gli ha avuto per noi per mezzo di Cristo Gesù, Efesini 2:4-7. Una sintesi della fede cristiana, Paolo la scrive nella sua prima epistola a Timoteo, Confessione che solo i cristiani risuscitati con Cristo possono far propria e proclamare. Questa è la confessione. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, quindi si è fatto uomo, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo ed è stato elevato in gloria e risuscitato. È l'oggetto della nostra fede. Il grande re Davide, riflettendo sulla vita, si rallegrava nel sapere che solo i viventi in Cristo hanno libero accesso al trono della gloria di Dio per lodarlo, adorarlo e celebrarlo. Il Salmo 115, versetto 17-18, non sono i morti che lodano il Signore. Quanti morti oggi stanno celebrando la Pasqua, ma non lodano il Signore? né alcuno di quelli che scendono nella tomba, ma noi. Ma noi celebriamo, benediciamo il Signore ora, cioè in questo giorno, in questa vita e per sempre. Alleluia. Allora forse può sembrarvi provocatoria la mia domanda. Ma noi siamo vivi o siamo morti spiritualmente? Forse abbiamo bisogno di fare, come dire, abbiamo urgente bisogno di affacciarci alla porta della tomba vuota, quella di Cristo, e sentirci dire le parole che abbiamo già letto, ricordate questa mattina. Perché? Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. Allora la mia domanda provocatoria forse è in questo senso: a volte noi cerchiamo il Signore tra i morti, perché per le nostre situazioni, per le nostre difficoltà non ci rivolgiamo al Signore, ma ci isoliamo, ci appartiamo, facciamo la vita come se il Signore non esistesse nella nostra vita, e le nostre scelte non sono in ragione del fatto che Cristo risorto è colui che ha detto: io sono con voi, lo sarò fino alla fine, i vostri problemi sono i miei problemi. Noi facciamo questo, cerchiamo il vivente tra i morti, ma non è lì, non è lì. E gli angeli hanno incoraggiato le donne, i discepoli, ad andare dove dovevano incontrare il Signore. E se noi non andiamo dove il Signore ci indica, e cioè a Lui, ai Suoi piedi, al trono della Sua grazia, se non andiamo alla Sua parola, lo dirò fra breve, noi stiamo andando nei sepolcri, dove non c'è vita. Se cerchiamo Cristo nelle nostre cerimonie religiose, nell'adempimento di certe liturgie che appagano le nostre esperienze spirituali, nelle icone o nei siti che ricordano il suo aver abitato per un tempo tra di noi, per poter alimentare la nostra fede, allora saremo delusi. La nostra vita sarà una vita morta dal punto di vista spirituale. È come cercare il Cristo, il vivente, tra i morti, se non lo cerchiamo nella Sua parola. È la parola di Dio, cui Emanuele ci ha detto, la sola che ci dice che Cristo è risorto, la sola che ci dice, ti dice che Lui è il tuo Salvatore, che Lui ha dato la sua vita per te, che Lui è il tuo Signore. Se non cerchiamo Cristo nei Suoi insegnamenti, nei Suoi esempi, se non gli confessiamo il nostro peccato di incredulità, se non crediamo che il Suo sacrificio è sufficiente per la nostra salvezza, se non decidiamo di affidarci a Lui e solo a Lui, e quindi essere Suoi discepoli alla Sua sicurezza, se non decidiamo di essere servitori, e quindi se non decidiamo di essere adoratori in spirito e verità, che non abbiamo bisogno di miracoli per credere, Giovanni 4, 23, 24, non ci saranno miracoli che potranno eguagliare la risurrezione di Cristo per la nostra salvezza e per la gioia della fede sulla terra dei viventi. Salmo 27, 13, nell'assemblea dei fedeli. Amen.